Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Ora, se è vero che talvolta dubitiamo di Dio, penso che ancora più spesso dubitiamo di noi stessi. Oggi, infatti, vi parlerò anche del fatto di dubitare di noi stessi. In altre parole, noi non dubitiamo che Dio possa fare qualcosa. Ma la farà per me? Io non dubito che Lui lo possa fare per te, ma lo farà per me? In Giacomo capitolo 1, dal versetto 5 in avanti, Giacomo sta parlando delle prove, delle difficoltà e dei problemi che incontriamo. E in parole povere aggiunge che quando abbiamo un qualsiasi tipo di problema, anche se non lo meritiamo, possiamo rivolgerci a Dio e chiedergli con audacia di aiutarci e Lui ci aiuterà. E amo quello che dice la Bibbia amplificata, senza rinfacciare o criticare. In altre parole, Dio non dice non ti aiuterò perché hai fatto questo e quello, oppure ti aiuterò ma lascia che ti ricordi che cosa hai fatto. Ma Dio non è un Dio che rinfaccia. Talvolta noi genitori agiamo così. I nostri figli si cacciano nei guai e quando vengono da mamma o papà a chiedere aiuto, va bene, ma non dimenticarti. Non dimenticarti quanto io sia meravigliosa nell'aiutarti perché tu non meriti il mio aiuto. Ma non siamo contenti che il nostro Padre Celeste non è così. Lui ci aiuta senza rinfacciare, senza criticare. Questo non significa che non ci correggerà. Non significa che non interverrà quando agiamo scioccamente, ma ogni volta che ci cacciamo nei guai, Dio ci aiuterà. Dunque, anche quando sbagliamo e non meritiamo il suo aiuto, dobbiamo avvicinarci con audacia al trono di Dio e chiedergli di intervenire nella nostra situazione e di aiutarci. Ora, la parola dubbio in lingua greca, la lingua in cui è stato scritto il Nuovo Testamento, significa trovarsi senza una via d'uscita. Ma noi non saremo mai senza una via d'uscita, perché Gesù è la via. Quando dunque ci verrebbe da dire non c'è via d'uscita, questo non funzionerà, dovremmo invece aprire la bocca e dichiarare Gesù è la via, quindi c'è una via d'uscita, forse non so quale sia, ma Lui lo sa. Trovarsi senza risorse. E sulla prossima definizione, se devo essere sincera, ho dovuto riflettere parecchio, anzi ho dovuto proprio pregarci su e chiedere a Dio di aiutarmi a capire. Il verbo dubitare significa anche essere imbarazzati. E sapete a cosa penso che si riferisca? Penso che una delle ragioni per cui talvolta titubiamo, farò quell'altro. Penso appunto che ci sia una parte di noi che teme che se commettiamo un errore e Dio non interverrà, proveremo un grande imbarazzo davanti alle persone nel dover ammettere che non ha funzionato. Ma non penso che dovremmo vivere così. Titubare, essere perplessi, essere incerti. Dubitare significa anche stare davanti a un bivio o avere tutto sotto sopra. Ma quando si ha una relazione con Dio, le cose non sono o non dovrebbero mai essere sotto sopra. Parliamo ora dei dubbi riguardo a noi stessi. Innanzitutto la Bibbia amplificata dice in Efesini 3:12, uno dei miei versetti preferiti, che mediante la fede in Gesù possiamo osare, dite tutti osare. Questa parola è usata anche in Efesini 3:20, in cui è scritto che Dio può fare smisuratamente, abbondantemente, infinitamente di più di quel che osiamo sperare, domandare o pensare. Dio infatti non vuole che abbiate una fede limitata, vuole che abbiate una grande fede e che gli chiediate cose che per la vostra mente sono irrealizzabili. Coraggio? Un giorno di tanti anni fa stavo pregando e sentii di dover pregare per qualcosa che a me sembrava davvero assurdo, ma osai farlo lo stesso. Così pregai: Signore, prego che un giorno tu possa permettermi di aiutare ogni singola persona su questo pianeta. E subito il diavolo mi sussurrò: ma chi credi di essere? Vedete, se farete un passo di fede e oserete essere audaci, il nemico vi dirà subito: ma chi credi di essere? E comincerà a ricordarvi di tutte le cose sbagliate che avete fatto. Ebbene, non abbiamo ancora raggiunto tutto il pianeta, ma stiamo facendo progressi.
Amen.
Io preferisco credere in grande e ottenere la metà di quello che credo che credere in piccolo e ricevere tutto quello che credo. Quindi perché non osare? Osiamo avere l'audacia, il coraggio e la fiducia di accostarci liberamente, amo la versione amplificata, avvicinarci senza riserve a Dio. Tempo fa mi trovavo in un negozio e chiacchierando con la commessa che mi stava aiutando ho scoperto che era credente. Sapete, a volte può capitare che mentre parliamo con le persone del più e del meno siamo guidati dallo Spirito Santo senza nemmeno accorgercene. Infatti io le ho fatto alcune domande per pura curiosità e quello che ho finito per dirle potrebbe averla aiutata o potrebbe addirittura averle cambiato la vita. Praticamente a un certo punto le ho domandato: vi pagano a provvigioni in questo negozio? E lei: no, non ci pagano provvigioni, siamo stipendiati, tuttavia dobbiamo raggiungere una certa quota e se non ci riusciamo potremmo perdere il lavoro. E nei periodi in cui c'è poco lavoro è davvero dura. Al che le ho detto: beh, ma tu preghi e chiedi a Dio di mandarti clienti, no? Preghi e chiedi a Dio di darti favore con le persone che entrano nel negozio affinché senza nemmeno sapere il perché vengano a farsi servire da te anziché da qualcun altro. La commessa mi guardò con gli occhi stralunati. Insomma, era credente da più di 30 anni, ma nella sua chiesa non le avevano mai insegnato ad avere una fede attiva e audace. Così mi guardò e disse: ma posso davvero chiedere a Dio una cosa del genere? E io: tu puoi chiedere a Dio qualsiasi cosa. Al massimo non te la darà.
Amen.
Insomma, se io avessi bisogno di clienti per raggiungere la mia quota e non essere licenziata, la prima cosa che farei è chiedere a Dio di mandarli da me. Perché dovrei aspettare passivamente quando potrei chiedere a Dio: mandali da me, Signore, fa che siano attirati da me. Mi seguite? Se però continuiamo a guardare a noi stessi, ai nostri errori, non oseremo aspettarci che Dio possa fare questo genere di cose per noi. Ci siete? State imparando qualcosa? Anche solo un pochino? Ascoltate. Ora, io so che cosa la fede può fare, perché credetemi, sono sincera e non lo dico per sminuirmi. Io non sono qualificata per fare quello che faccio. È così, non lo sono. E tante persone non si sono fatte problemi a confermarmelo. Ma il fatto è che tutto ciò che noi non siamo, Dio è! E amo quando nel libro di Giosuè Dio incaricò Giosuè di prendere il posto di Mosè, cosa che lo avrà di certo intimorito, e gli disse: come sono stato con Mosè, così sarò con te. Non gli disse di essere come Mosè. Gli disse: come sono stato con Mosè, così sarò con te. Mosè aveva delle lacune che Dio colmò. Giosuè aveva delle lacune che Dio colmò. Io ero la persona più improbabile a cui affidare questo incarico, ma per qualche ragione Dio mi ha dato quel dono di fede che io non vi so dire perché ci credessi così tanto, ma ci credevo e non riuscivo a togliermelo dalla testa.
Amen.
dalle 25 persone nel mio salotto per 5 anni ad avere il privilegio di fare quello che faccio oggi. Voglio dunque incoraggiarvi a smettere di dubitare di voi stessi. Perché Dio non fa grandi cose per voi perché voi siete grandi. Le fa perché Lui è grande. E la sua grandezza è ancora più evidente quando opera attraverso persone a cui la gente non darebbe la benché minima fiducia. Mi piace quando le persone dicono di me: beh, questa deve essere opera di Dio perché io ti conosco bene. Coraggio. Che bella testimonianza sarebbe per quella donna se tutti i clienti andassero da lei e gli altri commessi dicessero: ma perché vengono tutti da te? Come fai? Lei avrebbe la possibilità di dire: io prego. Dovresti provarci anche tu. Bene, Geremia e Mosè. Non credo di aver tempo per parlare di loro. Avevano entrambi l'abitudine di guardare a se stessi anziché a Dio. Geremia 1 dal 4 all'8. La parola del Signore fu rivolta a me in questi termini: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto e approvato come mio strumento scelto. Ancor prima che fosse concepito, Dio aveva già visto Geremia. Ecco perché disse: io ti conosco. E quando Dio dice che ti conosce come nessun altro ti conosce. Nei Salmi è scritto che ogni parola che non è ancora sulla nostra lingua e che non abbiamo ancora proferito, Dio già la conosce. Già la conosce. Dio già conosce ogni cosa sciocca che farò per il resto della mia vita e si serve ugualmente di me. Sapete, non ha senso promettere a Dio di diventare perfetti. Non funzionerà. In passato, prima di alzarmi dal letto, facevo tutti i miei piani per vivere una giornata santa, ma durava giusto il tempo di mettere piede per terra e incontrare un altro essere umano. Io so essere bravissima quando non ho nessuno intorno, ma quando arriva qualcuno è dura. Coraggio, mi seguite? Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e appartato. Anche voi siete stati appartati per qualcosa. E ti ho costituito profeta delle nazioni. E la prima cosa che Geremia rispose fu: ahimè, Signore Dio, io non so parlare perché non sono che un ragazzo. Sono troppo giovane, sono troppo vecchio. Sono una donna, non ho un'istruzione, non ho nessuno che mi aiuti, non ho soldi. Madre Teresa diceva: se hai 3 centesimi e Dio, puoi fare qualsiasi cosa.
Amen.
Ma il Signore mi disse, versetto 7, non dire: sono un ragazzo. Forse Dio sta dicendo anche a te: devi smettere di dire alcune delle cose che dici. La cosa peggiore che noi possiamo fare è dire cose denigratorie riguardo a noi stessi con la nostra propria bocca. Insomma, non possiamo impedire agli altri di sparlare di noi, ma possiamo impedire a noi stessi di sparlare di noi.
Amen.
Non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e direi tutto quello che io ti comanderò. E amo il versetto 8, non temere dei loro volti. Noi ci preoccupiamo tanto di quello che la gente penserà, di quello che dirà, di quello che farà. Ma sapete, la gente parlerà comunque, se non di voi, di qualcun altro. E amo il versetto 19. Essi ti faranno la guerra, ma alla fine non ti vinceranno, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Voi affronterete dei combattimenti. Non starò qui a dirvi che non dovrete mai combattere, perché accadrà, ma combatterete il buon combattimento della fede. Alcuni di voi forse stanno combattendo la battaglia più ardua della vostra vita, ma voi vincerete, vincerete, se continuerete a dichiarare: Dio interverrà in mio favore. Dio è all'opera. Non è un bugiardo, farà quello che ha promesso di fare. La vostra fede sarà messa alla prova come quella di tutti. Superate la prova così da non doverla ripetere. Un fatto interessante riguardo a Dio è che alla sua scuola non siamo mai bocciati, ma continueremo a ripetere l'esame più e più volte finché non lo supereremo. Forse in questo momento state girando intorno alla stessa montagna per la 500ª volta. Beh, che ne dite di scavalcarla una volta per tutte? E non ho tempo per approfondire, ma quando Dio lo chiamò, Mosè disse subito: «Oh, hai scelto l'uomo sbagliato!» Poi Dio gli disse: «Getta a terra il tuo bastone!» Lui lo fece e quello diventò un serpente. «Raccoglilo!» Mosè lo raccolse e il serpente tornò a essere un bastone. Se fossi stata io mi sarei convinta subito per la serie «Wow!» Poi Dio disse: «Mettiti la mano nel petto!» Lui lo fece e quando la tirò fuori la mano era lebbrosa. «Rimettiti la mano nel petto!» Mosè lo fece e quando la tirò fuori era tornata sana. Poi Dio gli disse: «Mostrerai questi segni al faraone e se non funzionerà allora maledirò il Nilo che diventerà sangue!» Nonostante tutti questi miracoli, però, Mosè continuava a dire a Dio: «Ma no, Signore, hai scelto l'uomo sbagliato, io non sono eloquente, non so parlare bene, non sono la persona giusta!» E per dimostrarvi che Dio ci viene incontro nello stato in cui ci troviamo, essendosi stancato di tutte quelle scuse, Dio alla fine disse a Mosè: «Visto che sei convinto di non saper parlare, ti darò Aronne, tu parlerai a lui e lui parlerà al tuo posto!» Dio vi verrà incontro, ma continuerà a punzecchiarvi per cercare di convincervi a fare quello che vi chiede di fare, quindi tanto vale accettare di farlo e non pensarci più.
Amen.
E prima di concludere, vorrei parlarvi di un altro parente stretto del dubbio, la procrastinazione. Finiremo in bellezza, eh? Bellissimo. Quando fai un annuncio del genere, il pubblico fa...
And Peter go,
sai già che ci sarà da ridere. Quando Davide affrontò Goliath, santo cielo, quanta fede ci è voluta. Vale la pena leggere tutta la storia in 1 Samuele 17 e leggerla spesso, assimilarla e farlo lentamente, perché Davide sì che era un candidato improbabile. Era talmente improbabile che nessuno lo considerava. Persino i suoi fratelli lo accusavano. Ma lui guardava a Dio, non guardava a se stesso. Non prestava nemmeno troppa attenzione al gigante, ma guardava a Dio. E se vi prenderete del tempo per leggere questo passaggio, notate le cose che Davide diceva. «Dio ti sconfiggerà. Questo giorno io ti taglierò la testa e darò il tuo cadavere in pasto a...» Insomma, Davide chiamava le cose che non sono come se fossero prima ancora di farle. E mi piace che mentre affrontava Goliath al versetto 48 è scritto: «Appena il Filisteo si mosse e si fece avanti per avvicinarsi a Davide, anche Davide corse velocemente verso la linea di battaglia contro il Filisteo. Mi piace che non stette lì a pensarci troppo, ma fece in fretta quello che doveva fare. Vi dirò, a noi talvolta viene la paralisi dell'analisi. In altre parole, ci facciamo la testa così a lungo che poi... Che cos'era, signore? Che cos'era che volevi che io facessi? Non riusciamo nemmeno più a ricordare che cosa Dio voleva che facessimo perché abbiamo osservato Goliath per così tanto tempo e ora pensiamo... Ma funzionerà? Servirà a qualcosa? E Dio non voleva nemmeno che Davide usasse un'arma, ma ha dovuto accontentarsi di una fionda e di una manciata di pietre. Se dunque vi prenderete del tempo per leggere alcuni di questi episodi nella Bibbia, riflettete sul fatto che non si tratta di favole o di storie di fantasia. Queste persone sono esistite davvero, la loro fede in Dio era reale, ma anche loro erano attaccate da dubbi e difficoltà e dovettero guardare oltre le circostanze e andare avanti a muso duro. E queste persone... queste persone non erano diverse da noi. Insomma, se osservate tutte quelle persone nella Bibbia che hanno ceduto ai dubbi e hanno disobbedito a Dio, noterete che se ne parla solo in una o due pagine e poi scompaiono. Io voglio essere tra quelli di cui si parla in tutto il libro.
Amen.
Io voglio essere tra quelli che hanno raggiunto il traguardo, che ce l'hanno fatta, che hanno ricevuto il premio per essere rimasti fermi e saldi. Lasciate che vi dica, aggrapparsi a Dio potrebbe essere difficile a volte, ma quando Gesù ritornerà sarete così felici di non aver gettato la spugna. Davide, per esempio, corse velocemente verso la linea di battaglia. Poi c'è l'altro bellissimo esempio di quando le 12 spie tornarono dalla terra promessa e 10 di loro dissero: «Oh, no, là ci sono i giganti. Sono grandi, grandi e grossi». Avevano portato con sé dei frutti giganteschi, tanto grandi che per trasportare un grappolo d'uva dovettero appenderlo a un'asta trasportata da 2 uomini. Impressionante! Perché ci lasciamo impressionare più dai nostri dubbi e dalle nostre carenze che da Dio? Le 10 spie dissero: «Sì, il frutto è buono, ma cielo, i giganti sono grossi, noi non siamo capaci, non siamo capaci di andare contro quel popolo e conquistare il paese». Ma ecco cosa fecero Caleb e Giosuè. Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: «Andiamo subito e conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo». Anche in questo caso non persero tempo. Coraggio, non state a guardare i giganti. Alziamoci, andiamo, facciamo quello che Dio ci ha detto di fare.
Amen.
Io stessa ho dovuto farlo spesso nei primi anni di questo ministero e mi ritrovo tuttora a farlo di tanto in tanto. Devo chiudere gli occhi, agire e credere che Dio mi aiuterà al momento del bisogno. Ascoltatemi, non combinerete granché nella vita se non correrete qualche rischio e non farete dei coraggiosi passi di fede. Fai un passo e scopri. Se scoprite di aver fatto un passo sbagliato, allora fate un passo indietro. Non è la fine del mondo. E un ultimo esempio. Abramo, lascia la tua casa e tutto ciò che ti è familiare e va nel paese che io ti mostrerò. Io avrei detto: prima mostrami e poi vado. E alcuni di voi si trovano nella stessa situazione. Sentite che un capitolo della vostra vita si sta chiudendo, ma ancora non sapete cos'altro vi aspetta. So che alcuni di voi si stanno immedesimando. Ma sapete come siamo? Poiché non abbiamo ancora afferrato la cosa nuova, non vogliamo lasciare andare quella vecchia, perché preferiamo avere qualcosa che non ci appaga e non ci rende felici piuttosto che qualcosa che ancora non conosciamo. E se la cosa nuova mi piace meno di quella vecchia? Ma è qui che entra in gioco la fede. La fede non ti dà il programma di tutto quello che Dio farà. La fede dice: molla la presa, mettiti in moto e confida nel fatto che Dio farà qualcosa che ti sbalordirà e ti lascerà a bocca aperta. La Bibbia dice che Abramo partì e andò, anche se non sapeva dove stesse andando. E in Ebrei 11 è scritto: né si preoccupò di dove stesse andando. Non sono ben sicura di come funzionasse. Immagino qualcosa del tipo: ascoltatemi bene. Voglio concludere dicendovi questo. Alcuni di voi non sentono la presenza di Dio, non lo vedete agire e avete tutti questi dubbi che vi tartassano la mente, tutte queste circostanze avverse, e pensate che Dio sia lontano da voi. Ma lasciate che vi dica che Dio vi sta guidando e dirigendo più di quanto pensiate che stia facendo. E ascoltatemi, Non vi dirò che tutti i vostri desideri saranno esauditi. Sarebbe sciocco promettere una cosa del genere, perché forse quello che voi volete non coincide con quello che Dio vuole. Ma vi assicuro che riceverete ciò che è meglio per voi al momento giusto e sarà migliore di quanto abbiate mai immaginato. Coraggio, date lode a Dio. Noi non riusciremo sempre a sottrarci ai dubbi perché si insinueranno, ma possiamo imparare a dubitare dei nostri dubbi e ad alimentare la nostra fede.